Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Benvenuti e benvenuti alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Brescia, di Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. In studio, come al solito, ci siamo noi due. Ciao Emanuele.
Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
Il podcast, lo ricordiamo, esce il venerdì, viene trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ci si può iscrivere alla newsletter per essere sicuri di non perdersi nemmeno una puntata. La newsletter e il sito breccia.news permettono di fare una donazione all'Associazione Culturale In Primis, che produce questo podcast, che vive del sostegno di chi lo ascolta. Chi sceglie di abbonarsi alla newsletter con una donazione periodica riceve anche la trascrizione del podcast, che può essere comoda per ricercare qualcosa o per magari a volte preferire leggere invece che ascoltare. Tra un attimo guarderemo insieme alcune delle notizie più importanti degli ultimi giorni, ci sarà un po' più di dialogo rispetto al solito. Emanuele, però innanzitutto ti chiedo, su che cosa andremo ad approfondire l'argomento quest'oggi?
Parliamo di aria e di inquinamento.
Iniziamo parlando di carceri. Molti e molte si ricorderanno che all'inaugurazione dell'anno giudiziario il ministro Nordio aveva visitato Brescia nei giorni scorsi, poi durante un question time ha risposto a una domanda rispetto all'allargamento del carcere di Verziano con un nuovo padiglione detentivo da 220 posti. E se questo era in qualche modo atteso, non era così attesa la risposta che ha dato invece su Canton Mombello, ovvero si parla di un investimento iniziale di 2.600.000 euro per la ristrutturazione del fabbricato detentivo braccio destro di Canton Mombello, un totale di 3.500.000 di euro per ristrutturare Canton Mombello, ma fino a poco fa, Emanuele, parlavamo di chiudere Canton Mombello e di diversi milioni a disposizione per costruire un nuovo carcere da 400 posti. La cosa non è passata inosservata al senatore Bazzoli. Bazzoli risponde alla domanda perché si preferisce tenere aperto il carcere: non è una domanda da rivolgere a me, io posso solo pensare che quei 50 milioni di euro trovati saranno spesi nel modo più comodo. Realizzare un carcere nuovo da 400 posti necessario a soddisfare le esigenze bresciane comportava diversi problemi, si ricordiamo per esempio l'esproprio delle aree di Verziano sul quale realizzare. Il governo ha voluto dimostrare di avere una soluzione subito, continua Bazzoli, peccato che sia la soluzione sbagliata. Speriamo che il progetto sia partecipato, che tenga conto delle istanze della città e che i fondi siano almeno utilizzati in modo adeguato. Però insomma in questo momento sembra che sia scomparsa l'ipotesi di chiudere Canton Mombello.
Oltretutto con condizioni sempre terribili di detenzione che vengono puntualmente denunciate, con soprattutto anni, decenni di annunci, di progetti, di cordate, la politica bresciana che fa sistema per chiedere un adeguamento, la chiusura eccetera eccetera, e siamo sempre al punto di partenza. Oltretutto Canton Mombello è l'emblema di una situazione carceraria insostenibile in tutta Italia, nonostante Giorgia Meloni sostenga di aver aumentato i posti a disposizione delle carceri, cosa assolutamente non vera, perché l'aumento c'è stato ma è davvero di poche unità, e soprattutto senza mai un orizzonte che comprenda pene alternative, insomma tutto ciò che consente alle persone, anche in attesa di giudizio oltretutto, di non stare in carcere.
Parliamo di consumo di suolo, ancora capannoni che sono quelli che si vorrebbero costruire sull'area della macina di Castelmella. Nei giorni scorsi il comitato Salva Macina, appoggiato anche da Legambiente, ha presentato un ricorso contro questo insediamento della Copan, che dovrebbe nei progetti dell'azienda occupare 70.000 metri quadri di campi agricoli, quasi 70.000. Il comune avrebbe dovuto approfondire una valutazione ambientale. L'insediamento avrà un forte impatto sul paesaggio, i capannoni saranno alti quasi 20 metri, ci sarà un sensibile aumento di traffico commerciale. Questa valutazione manca e da qui nasce il ricorso, così lo stiamo semplificando, poi magari sarà un argomento di cui potremo tornare a parlare. Ti ricordo soltanto una cosa, che Castelmella è un piccolo comune dell'Interland bresciano, le superfici coperte da edifici, strade dei capannoni totalizzano 254 ettari e stiamo parlando di un territorio di 7 km quadrati.
Sì, ha avuto un'esplosione edilizia negli ultimi 20 anni e questo basta poi fare un giro nel paese per rendersene conto, oltretutto abbastanza anche selvaggia, mi viene da dire, dal punto di vista così della struttura del paese, che ormai ha perso anche una identità insomma sua.
Strada della Forra, non ci sono particolari novità se non il fatto che c'è ancora da attendere un mese almeno per sapere se sarà possibile quest'anno trafficare su questa strada. Ho usato la parola trafficare non a caso. È già successo nel 2021 che la strada fosse chiusa per diversi mesi, quello è un territorio decisamente fragile. Ricordiamo che c'è anche il progetto della famosa ciclovia del Garda che passa proprio da quelle parti appena sotto e che andrà a impattare ancora sul territorio fragile, come appunto questa frana mostra, che ha chiuso questa strada così significativa e storica dal punto di vista anche di quanto è famosa nel resto del mondo.
Sì, a proposito di strade, spostiamoci dal lago di Garda e veniamo a Brescia. Ti voglio fare però un test. Ti faccio un test. Tu hai un bel prato con tante belle margheritine, ok? Ci sei?
Sì.
Ok. Su questo prato passano però delle persone che con le loro scarpe schiacciano le margheritine e ti rovinano pure il prato. Tu cosa fai?
Metto un cartello che è vietato calpestare le margherite.
Ok, perfetto. Oppure, siccome le persone devono proprio passare di lì, e quindi il rischio c'è, crei dei passaggi, mi è venuto in mente, in modo che i danni al prato siano limitati, no? E le margheritine non vengano schiacciate. Potrebbe essere un buon compromesso, no?
Sì.
Ok. Ecco, oppure c'è una terza soluzione che ho scoperto di recente, cioè tagli tutte le margheritine, le togli del tutto, perché così nessuno te le può calpestare. Cioè, tu dirai, povere margheritine, no?
Sì, in effetti.
Sì, e io ti dico, no, ma lo faccio per proteggerle. Le ho eliminate, così non corrono rischi. Ti ricorda qualcosa questo ragionamento?
Ma penso di aver capito dove vuoi andare un po' a parare.
A me ricorda molto ciò che è accaduto in via Turati a Brescia. È una strada molto trafficata, praticamente una tangenziale, dove si formano molto spesso anche delle code. Eppure le auto corrono all'impazzata appena riescono. È una strada abbastanza anarchica. Secondo me sarebbe un buon posto per sperimentare una zona a 30 km all'ora.
Ma allora, penso che sia una posizione un po' contro tendenza,
sì,
la tua.
Esatto, se lo proponessi come assessore mi impallinerebbe. Però sono sicuro che mettendo questo limite non si cambierebbe di molto il tempo di percorrenza
per buona parte della giornata.
È un continuo stop and go. Ad ogni modo, in via Turati sono stati cancellati due passaggi pedonali perché ritenuti troppo pericolosi. Il comune l'ha fatto di nascosto, e questo è un male, togliendo le strisce dalla sera alla mattina, tant'è c'è che chi vive o frequenta la zona si è chiesto, ma che fine hanno fatto le strisce pedonali? Quello che è peggio secondo me è che l'assessore alla mobilità Federico Manzoni, che è pure vice sindaco, ha detto che la decisione è stata presa dopo un tavolo tecnico in cui la polizia locale ha chiesto fortemente la soppressione delle strisce perché è troppo pericolosa. Vorrei ricordare che la polizia locale dipende dal comune, che resta comunque il decisore politico. Cioè, se domani il settore del verde pubblico va dall'assessore e dice che ci sono troppe margheritine calpestate, cosa fa? Le va a tagliare tutte dai parchi pubblici? È vero che ci sono comunque due altre possibilità per attraversare questa strada, ma una è un sottopassaggio, accessibile solo a chi può camminare tranquillamente sulle proprie gambe, e l'altra è all'altezza del semaforo di Piazzale Arnaldo. Tra questi due varchi, chiamiamoli così, c'è oltre mezzo chilometro. Non è poco, non è poco. In pratica, siccome via Turati era troppo pericolosa per i pedoni che attraversavano, non li facciamo più attraversare, rendendo la strada ancora più simile a una tangenziale a ridosso, tra l'altro, del centro storico. L'altra cosa agghiacciante, secondo me, è che una signora ha scritto al giornale di Brescia per lamentare il disagio, no? Per la cancellazione delle strisce, anche perché il famoso semaforo di Piazza Arnaldo dura molto poco e quindi è difficile insomma attraversare per pedoni magari che hanno anche delle difficoltà motorie. E sai cosa ha detto Manzoni? Ti leggo ciò che scrive il giornale di Brescia il 3 febbraio. La segnalazione sul collegamento con Piazza Arnaldo è corretta, conferma il vice sindaco Manzoni, no? Come se ci fosse bisogno del suo, ok, del timbro. si può pensare ad un aggiustamento dei tempi per facilitare il passaggio. È una cosa che condivido e sulla quale lavoreremo senza dubbio. Allora, caro assessore, a parte che non condivido la scelta di togliere le strisce né nel merito né nel metodo, ok? Ma non potevate pensarci prima ad allungare il verde per i pedoni in Piazza d'Arnaldo? Cioè, Manzoni è 11 anni che fa l'assessore alla mobilità e Viaturati è un problema arcinoto, ok? Fino a quando ero bambino io, quindi 40 anni fa. È possibile che si intervenga così, senza pensare bene alle alternative, discriminando ancora una volta gli utenti deboli della strada e dando per scontato, ad esempio, che il sottopassaggio sia utilizzabile da tutti, che cosa che non è. Io sono rimasto basito. È una scelta piccola, ok? Possiamo anche dire ci sono problemi molto più grandi. Ma secondo me è proprio l'indice di un modo di agire poco assennato e soprattutto con poca prospettiva.
Se le strisce pedonali sono troppo pericolose, le puoi trasformare in un semaforo ad attraversamento pedonale.
Bravo, hai citato questo caso. Ti parlo di Via Valle Camonica. Via Valle Camonica è un'altra strada molto trafficata. Eppure, quando è stata riqualificata qualche anno fa, con un intervento, diciamo così, abbastanza illuminato, sono stati messi dei semafori pedonali che consentono, ad esempio, a mia nonna di attraversare, di andare al mercato, mia nonna novantenne, che altrimenti sarebbe chiusa al di là della Via Valle Camonica. E quando le hanno messo il semaforo pedonale è stata molto contenta. È chiaro che è un problema per la mobilità, perché bisogna fare attenzione a un semaforo in più, ok? È chiaro che qualche volta si può creare qualche cosa in più, ma vogliamo sacrificare le persone in favore delle auto? Secondo me non è una grande logica.
Infine, sempre per quanto riguarda le segnalazioni sulla nuova, diciamo così, urbanistica e servizi della città, in arrivo un nuovo polo logistico da ultimo miglio, così viene definito, dietro alla caserma Papa, nell'enorme area dismessa di 90.000 metri quadrati della MAF Logistic, che fa parte del gruppo Germani, accanto ai magazzini già attivi di SDA, che è il gruppo di Poste Italiane. A cercare locatari sul mercato è la Dils, una società del settore dei servizi immobiliari integrati, e sul sito della società si legge, nell'articolo riportato da Pietro Gorlani sul Corriere della Sera, la capacità massima edificatoria di quest'area ad uso Corriere Espresso è di circa 14.000 metri quadrati e si annuncia l'imminente costruzione di moduli prefabbricati. Un permesso di costruire che era stato rilasciato da un anno fa dalla loggia, quindi quando c'era il sindaco Del Bono, e la convenzione urbanistica con MAF Logistic è stata aggiornata nel 2022 e verrà quindi integrata l'operazione sulla caserma Papa, che verrà fatta dal Demanio. Ricordiamo che qui si parla della nuova caserma della finanza, della motorizzazione, delle dogane, e possiamo aggiungere qualche migliaio di mezzi e veicoli che dovranno entrare e uscire da questa zona.
Tu ti ricordi che questo polo logistico fosse stato annunciato? Cioè è di un anno fa l'operazione, no? L'accordo, diciamo così.
Il polo logistico no, sulla caserma,
sì,
utilizzo,
caserma,
finanza,
sì,
motorizzazione, dogane, me lo ricordo, e non era passata proprio così indifferente, cioè nel senso che un po' di perplessità erano state già espresse. Aggiungere un polo logistico...
Così, a sorpresa. Tra l'altro la MAF Logistics di che gruppo è? Gruppo Germani, hai detto?
Sì.
È interessante il Gruppo Germani, ci torniamo, perché il Gruppo Germani è comunque un gruppo molto influente, evidentemente anche la loggia subisce questa influenza, perché un polo logistico piazzato così un po' di nascosto, mi tanto ieri il sindaco Del Bono, l'ex sindaco Del Bono, scusate, difendeva l'operazione sui social, perché ovviamente è stata abbastanza attaccata dopo che è uscito l'articolo di Pietro Gorlani sul Corriere della Sera Brescia, e difendeva dicendo però pensate che magari da lì possono partire dei furgoni elettrici che consegnano le merci in città. Benissimo, ma perché non l'avete detto prima? Punto di domanda. Vedremo.
Adesso, Emanuele, i poli logistici aumentano il traffico e il traffico genera anche problemi di inquinamento.
Sì, però ti volevo chiedere, alla fine Sinner è andato a Sanremo? Oppure sai se sposterà la residenza in Italia per pagare le tasse qui invece che a Monte Carlo?
No, non sono né un esperto di Sanremo né di tennis.
Ok, no, perché per alcuni giorni queste sono state le priorità del dibattito pubblico in Italia, con tanto di articoli di condanna per il tennista. Poi con la fazione del sì deve andare a Sanremo, no non deve andare, deve tornare in Italia a pagare le tasse, no non ci deve tornare. Diciamo che è solo uno dei tanti temi spazzatura su cui ci distraiamo ogni giorno. E non vorrei apparirti ingenuo, non mi stupisce certo, ma diciamo che riesce sempre a colpirmi il modo in cui ci si appassiona a delle cazzate. Si può dire appassiona?
Sicuramente ci sono persone che si appassionano alle cazzate.
Ok, poi succede che le condizioni meteo facciano sì che sulla pianura padana torni a ristagnare la cappa di smog che conosciamo bene, che di base c'è sempre, ma ogni tanto peggiora e supera qualsiasi limite. E qualcuno si allarma, giustamente direte voi, anche se sono molto pochi rispetto alla gravità del problema. L'atteggiamento è un po' schizofrenico. Non ci penso quando la situazione sembra sotto controllo, e sottolineo sembra, salvo poi gridare moriremo tutti quando i livelli dei vari inquinanti si alzano, in mezzo quasi il nulla. È la logica dell'ombrello, hai presente che tipo di logica è?
Sì, credo di sì.
Cioè ti accorgi di non avere l'ombrello quando piove e ti arrabbi perché non lo trovi, eri convinto che ci fosse, poi il giorno dopo esce il sole e vabbè, ci penserai un'altra volta. Diciamo che questo è un po' l'effetto che il tema fa sul grande pubblico, che d'altra parte è tutto concentrato ad esempio sul fatto che John Travolta abbia ballato il ballo del quacquà a Sanremo. Ma non è solo il pubblico, a me sembra che anche la politica abbia completamente smesso di pensare alla qualità dell'aria come un problema da risolvere, soprattutto qui, in questa pianura che diventa soffocante tra fumi del traffico, dell'industria, del riscaldamento e degli allevamenti intensivi, cari agricoltori sul trattore. C'è chi dice che ci sono condizioni orograficamente sfavorevoli, no? Perché è un catino circondato dalle montagne, ma è un argomento inconsistente, cioè proprio perché ci sono queste condizioni sfavorevoli bisogna fare di più per limitare le fonti, no? Cioè per tornare all'ombrello, se vivi in un posto in cui piove molto e non vuoi bagnarti, fai un po' di prevenzione, ti metti un'antipioggia o compri l'ombrello, non dici vabbè però ci sono condizioni meteo sfavorevoli. Questa è una situazione che in Lombardia conosciamo molto bene purtroppo, ma a tutto ciò si aggiunge un ulteriore elemento tragicomico: la presenza di Giorgio Maione all'assessorato all'ambiente. È un politico bresciano, adesso è lui a comandare questo settore strategico della nostra regione. Prima ne abbiamo avuti una lunga serie di assessori privi di competenza e di visione, basti pensare a quel Raffaele Cattaneo che ebbe il coraggio di dire che il traffico incide poco sullo smog davanti ai vertici dell'ARPA, oltretutto, che non potevano di certo dirgli ma cosa stai dicendo, visto che l'azienda, cioè l'Agenzia per il Controllo dell'Ambiente, l'ARPA, è sotto il controllo della regione.
Il re può essere nudo, ma poi non è che tutti gli possono dire così.
Esatto, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, scusa. L'arrivo di Maione ha aggiunto un tocco surreale a tutto ciò. Da quando è stato nominato passa il tempo a dire quanto la regione stia facendo per l'ambiente, per l'aria, viene invitato a destra e a manca per parlare di cose di cui non si è mai occupato prima di un anno fa, e quindi dovrebbe anche quantomeno continuare a studiarle, no? E invece lo chiamano per parlare anche in università, pensa te. La favola della Lombardia bella, sostenibile e virtuosa la racconta anche in post che sono diventati un po', non so, un mio piacere perverso. Li seguo anche perché spesso poi usa il simbolo del partito con cui è stato eletto in regione, no? Per dire quanto le cose vadano bene, come se la campagna elettorale non fosse mai finita. Io diciamo noi, la campagna elettorale è finita, assessore Giorgio Maione, purtroppo è stato eletto e nominato, ma ci eviti almeno l'imbarazzo di vedere il simbolo della lista Fontana a ogni piede spinto sui suoi social. Per il resto non è che ci fosse molto di diverso da aspettarsi. Chiariamo una cosa, è vero che i valori degli inquinanti sono in calo negli ultimi anni. Sia per quanto riguarda i picchi massimi, sia per quanto riguarda i giorni di sforamento dei limiti, sia per quanto riguarda anche le medie annuali. Benissimo, ma c'è un ma gigante. Tutto questo basta? No.
Andiamo a vedere il bollettino dell'ARPA che riguarda il 2023. Se non ci si confronta con gli attuali limiti di legge, ma con i valori proposti dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la strada da percorrere è ancora lunga e richiede un ulteriore particolarmente rilevante, riduzione delle emissioni, possibile solo su tempi sufficientemente lunghi.
Ok, quindi abbiamo una prospettiva lunga davanti per arrivare a rispettare i limiti proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non è che si alza al mattino e decide di abbassare i limiti, lo fa perché ci sono delle ragioni di salute, no? Riguardano tutti noi. È una cosa che avverrà sul lungo periodo? Va bene, sul lungo periodo saremo tutti morti, come diceva quel tale. Ma perché scrive questo l'ARPA? Perché appunto 3 anni fa l'OMS ha aggiornato le proprie linee guida che individuano i livelli di qualità dell'aria da raggiungere per proteggere la salute umana e che costituiscono uno strumento per valutare l'esposizione della popolazione a livelli di inquinanti potenzialmente dannosi per la salute. Nelle intenzioni dell'OMS, con la revisione e l'abbassamento dei limiti, leggo in un documento online, vi è anche quella di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico. Alcuni inquinanti, infatti, come il black carbon e l'ozono troposferico, hanno anche un effetto sul riscaldamento globale. Ok, ti faccio alcuni esempi tra ciò che propone l'OMS e ciò che succede dalle nostre parti. PM10. Okay? Il valore annuale fissato dall'OMS è di 15 microgrammi per metro cubo d'aria. A Brescia lo scorso anno è stato più del doppio, 31 microgrammi, un valore che rispetta gli attuali limiti di legge, no? Perché questo limite è fissato a 40 microgrammi, ma spero che l'Europa si adegui quanto prima ai nuovi standard proposti dall'OMS a tutela della nostra salute. C'è anche un vasto movimento contrario al fatto che l'Europa adotti queste nuove misure, chissà perché. PM2,5, il valore annuale per l'OMS dovrebbe essere di 5 microgrammi per metro cubo d'aria. A Brescia è stato di, prova a indovinare,
il doppio?
No, di peggio, 21 microgrammi, 4 volte. Quindi va bene, l'aria è migliorata negli ultimi 10 anni, rispettiamo a fatica i limiti di legge, ma nel frattempo la scienza ci dice che questi inquinanti fanno male a valori molto più bassi. È come se tu bevessi tutti i giorni una bottiglia di una bevanda gassata e zuccherina, non diciamo quale, e io ti dicessi guarda che ti viene il diabete, allora tu riduci e mi dici guarda che è bravo, ma io ti dico il diabete ti viene lo stesso, perché una bottiglia intera o 4 bicchieri è più o meno la stessa cosa. Cito il diabete tra l'altro perché è una delle possibili malattie che insorgono con l'esposizione all'inquinamento atmosferico. Anche qui la scienza negli anni ha ampliato il novero delle patologie collegate allo smog, quindi non solo i limiti devono essere abbassati, ma oltretutto i danni sono molto più ampi di quello che si pensava.
Prendiamo per esempio quello che scrive la Fondazione Veronesi. Un aumento delle malattie cardiovascolari e respiratorie è fra gli effetti più certi dell'aria inquinata. Nel tempo l'esposizione alle polveri sottili è legata a ictus, infarti, ipertensione, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, tromboembolismo venoso. Lo smog sembra anche influire sullo sviluppo dell'aterosclerosi. Un quarto dei decessi per ictus e di quelli per malattie cardiache è legato anche all'inquinamento, secondo l'OMS. Le stime del danno sono probabilmente ancora sottovalutate, secondo Francesco Forastiere, epidemiologo presso il King's College di Londra e il CNR IBIM di Palermo. L'inquinamento da traffico ha effetti immediati sugli asmatici, è considerato la causa del 14% dei casi di asma e si è visto che a Milano ai picchi di smog corrispondono picchi nei consumi di farmaci antiasma. Fra il 2011 e il 2015 lo studio Piccoli Più, che ha esaminato oltre 3.000 bambini a Firenze, Torino, Trieste, Viareggio e Roma, ha mostrato che nelle infezioni delle vie respiratorie sono più frequenti nei bambini che vivono nei pressi di strade molto trafficate. Si studiano anche malattie rare, progressive e gravi come la fibrosi polmonare idiopatica.
Ok, dai, basta così, immagino, c'è anche dell'altro.
A lungo area di ricerca e di incertezza da parte degli epidemiologi, adesso anche il nesso tra l'inquinamento dell'aria e il rischio aumentato di cancro è dimostrato. Nel 2013 l'Agenzia per la ricerca sul cancro dell'OMS, la IARC, ha incluso l'inquinamento outdoor e il particolato nell'elenco dei cancerogeni certi per l'uomo. Le prove più evidenti sono i tumori del polmone fra le persone esposte al particolato, quindi le famose PM10, e alle polveri più fini, le PM2.5. Ecco, fra le persone esposte aumentano sia le nuove diagnosi sia la mortalità. L'inquinamento atmosferico è concausa del 29% dei decessi per tumore al polmone.
E sai una cosa? ai tumori, alle bronchiti, eccetera, non interessa quale sia il limite di legge che tu rispetti, ti ammali lo stesso. Io comunque sto citando Brescia, ok? Perché è il territorio che ci interessa. La Fondazione Veronesi citava ad esempio uno studio fatto su Milano, comunque c'è poca differenza con Bergamo o Cremona o Lodi. Certo, vanno meglio leggermente Sondrio, Lecco e Varese perché sono in una posizione geograficamente più favorevole. Ma sai qual è la stazione peggiore di tutta la Lombardia?
No, questo non lo so.
Soresina, provincia di Cremona, in mezzo ai campi. E sai perché? Perché è nel triangolo delle Bermuda degli allevamenti intensivi. Quando quelli col trattore dicono che l'agricoltura non inquina, qualcuno dovrebbe dire loro: ma cosa state dicendo, come a Cattaneo, come a Maione? Sui giornali purtroppo chiunque invece può dire ciò che vuole, tanto nessuno fa mai domande. E io però mi chiedo, tutto questo miglioramento sbandierato da Regione Lombardia e rivendicato con orgoglio dal nostro caro assessore Maione, ha effetti dal punto di vista clinico? L'anno scorso abbiamo parlato ad esempio dell'appello dei pediatri perché venissero introdotte politiche vere di prevenzione, no? Sulla qualità dell'aria, e non passa giorno senza che gli pneumologi ribadiscano la pericolosità dell'aria che respiriamo, eppure Maione e tanti altri sono contenti così. È un problema che parte comunque anche dai singoli comuni, no? Che dicono va bene, non possiamo farci niente, fino al governo che proprio non fa niente e non dice neanche niente. E a proposito di piccoli comuni, c'è la bella intervista al sindaco di Soresina del 5 gennaio scorso.
Mi consola il fatto che se l'ARPA mettesse le centraline nei paesi qui intorno, Castelleone per esempio, non saremmo poi tanto soli in vetta.
Cioè, capito, il problema è che a Soresina ci sono le centraline e attorno no, quindi è per quello che a Soresina l'aria fa così schifo. È incredibile come ragionamento.
Ma sindaco, 72 giorni fuori regola e con i valori vecchi, quando arriveranno quelli nuovi sarà un disastro. Andiamo con ordine. È vero che siamo a 72 giorni fuori norma, Crema 50, Cremona 46, più del doppio del massimo consentito dell'Europa, che è 35. Ma andiamo a esaminare questi 72 giorni. Il sindaco poi continua, dice che contenti no, non lo siamo, però abbiamo fiducia. Sono sindaco da quasi 10 anni e di certo saprete che 10 anni fa la situazione era ben più precaria. I giorni di sforamento erano 100 e oltre, i valori del PM10 salivano spesso oltre quota 100 microgrammi al metro cubico d'aria.
Abbiamo fiducia, dai, consoliamoci così, ma parliamo anche degli altri inquinanti, ad esempio il biossido di azoto. Il valore annuale a Brescia è di 41 microgrammi per metro cubo d'aria, per l'OMS il limite dovrebbe essere di 10. Oppure l'ozono, inquinante tipicamente estivo. Pensa che in Lombardia, perché ho il dato regionale, tra settembre e ottobre 2023 siamo stati su picchi di 180 microgrammi all'ora, faceva un gran caldo, ti ricordi l'anno scorso? Mentre l'OMS dice che non si dovrebbero superare i 60. Microgrammi.
Ma quindi l'aria è migliorata negli anni?
Sì.
Questo miglioramento è significativo per la nostra salute?
No, è come fare solletico a un elefante. Basta con i comunicati consolatori. Bisogna, secondo me, incazzarsi di più. Non c'è niente da fare, non solo quando c'è il picco, cioè non solo quando piove. E bisogna dire ai vari assessori, Maione o tutti gli altri, quanto sono ridicoli. Aggiungo che a Brescia, in consiglio comunale, si sono accapigliati sull'antisemitismo, ad esempio, no? Ma tu hai sentito parlare di inquinamento in questo periodo? Io no.
No, non molto.
E hai visto il nuovo piano per l'aria? Perché io a settembre su Qui Brescia leggevo questo. Nei prossimi mesi l'amministrazione comunale ha deciso di avviare una serie di azioni. Innanzitutto l'adozione del piano di risanamento dell'aria, la riduzione delle emissioni climalteranti e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, anche detto piano aria e clima, quale strumento finalizzato a ridurre il più possibile i livelli di inquinamento atmosferico. E poi altre cose. A questo proposito, nello stesso articolo si leggeva questo: la prima fase per l'elaborazione del piano e del regolamento, sempre sull'aria, coinvolgerà attraverso tavoli di lavoro tutti i più importanti stakeholder. Ecco, io quando leggo la parola
stakeholder,
esatto, già capisco che c'è una fregatura in mezzo. E poi università, imprese, società partecipate, associazioni, per condividere le sfide prioritarie e costruire una fotografia completa di quanto le diverse realtà stanno già realizzando. mamma mia, seguirà attraverso un processo partecipativo, altra parola sintomatica di fregature in arrivo, il coinvolgimento dei singoli, dei consigli di quartiere e dei singoli cittadini. Ok, ma a che punto siamo? Boh, non pervenuto. Quindi anche questo piano è in fase di elaborazione e costruzione, con tempi dilatati, tra l'altro come se fosse un problema non noto, no? Come se si fossero svegliati a settembre scoprendo che l'aria di Brescia era malata. Anche per quanto riguarda il regolamento per la qualità dell'aria di Brescia, siamo su tempi incerti. C'è anche un'altra cosa che mi è piaciuta molto, sempre annunciata a settembre. L'amministrazione infine si impegna ad avere un ruolo di pungolo e stimolo degli altri livelli istituzionali, regione e provincia, a partire dalla prossima riunione regionale dell'11 settembre. Vabbè, a parte quella riunione, sai che pungolo, cioè io non sento mai una voce sollevarsi su questo tipo di problemi. Il Consiglio Comunale, ripeto, ha dato uno spettacolo abbastanza sgradevole di sé con appunto quella mozione famosa, scellerata, ma per il resto sui temi, quelli che proprio ti riguardano quando esci di casa, zero. Tra l'altro, in questo periodo abbiamo avuto dei giorni di superamento dei limiti, no? Cioè ci sono state anche delle misure di limitazione del traffico, esatto, totalmente inutili, però insomma, anche perché in questo primo scorcio dell'anno la centralina del Villaggio Sereno ha collezionato 23 giorni di supero dei limiti del PM10 dall'inizio dell'anno. Al Broletto sono 17. Calcola che il limite massimo è 35, quindi siamo già a buon punto. Concludo lanciando un appello al comune, quantomeno, perché si svegli, faccia veramente da pungolo, parli di più apertamente di questi temi. Poi ti voglio citare questa bella intervista al nostro assessore ambiente e clima Giorgio Maione, che dice: la sostenibilità ambientale si ottiene solo con un'azione di sistema, con atti concreti, con interventi legislativi pragmatici, non con striscioni e slogan banali. Questo lo diceva dopo una manifestazione di Ultima Generazione a Milano, no? E diceva anche: bloccare il traffico la mattina a Milano quanto è costato in termini di inquinamento. Ora è una settimana che più o meno giorno sì giorno no i trattori bloccano le strade di Brescia, con effetti immagino non proprio salutari sui temi di inquinamento, ma di questo invece l'assessore si guarda bene, su questo si guarda bene dal commentare. Io credo che sul piano regionale sia davvero poco quello che si riesce a fare in questo momento, perché questa politica veramente non ci capisce niente. Mobilitiamoci anche sul piano comunale, perché qualcosa va fatto.
Grazie mille Emanuele, noi con Breakfast terminiamo qui e ci risentiamo tra 7 giorni.
Ciao ciao!